nostro percorso, ma nel riambientarci adesso, sarà così ancora per qualche lezione, nel testo aristotelico, che progressivamente dovrebbe venire in qualche modo contaminato da una evocazione, si spera funzionale al discorso che qui si fa, a un testo platonico, significativamente lo Ione, forse vale la pena di sottolineare qualche considerazione che ieri è stata proposta, forse senza ulteriori e adeguate evidenziazioni. Nel momento in cui in qualche modo affidiamo una parte di questo percorso ad Aristotele, essenzialmente lo si fa perché all'interno di un testo come la Poetica si profilerà in un certo senso una delle evocazioni più cogenti, è il caso di dirlo, di una nozione che noi possiamo ricavare di necessità. Sarà essenzialmente, e lo vedremo abbastanza presto, ciò che accade nel momento in cui dal mareggiare di riferimenti a quanto sta all'interno della categoria della poetica, filtrata attraverso la nozione che dovremo adesso andare a complicare di mimesis, emerge la tragedia con le sue esigenze strutturali. Come vedremo, esigenze strutturali è espressione che privilegia in questo nostro dire uno sguardo che probabilmente discende anche storicamente da un certo uso di Aristotele, anche, ma che risente di un forte pregiudizio formalistico. Perché quando noi parliamo di strutture, tutto sommato, tendiamo ad avere in mente qualcosa di tecnicamente esatto e tendenzialmente, perché tutto sommato anche i concetti hanno un loro strascico sinestesico, insomma, sono accompagnati da sensazioni, qualcosa di metallico in definitiva. La struttura ci compare in qualche modo come qualcosa che si riferisce a un che di inanimato, uno scheletro, mettiamo. In realtà niente in Aristotele, così è come vedremo in un certo senso le strutture della tragedia, che pure si prestano ad essere schematizzate, sono sempre in qualche modo inserite nel movimento complessivo della physis del fatto tragico, della tragedia. E quindi, per così dire, noi ci troveremo di fronte alla descrizione di caratteristiche della tragedia che sono in realtà le caratteristiche del movimento con cui la tragedia diventa, quando lo diventa, tragedia perfetta, dove la tragedia perfetta è evidentemente la tragedia che realizza perfettamente il telos della sua dynamis. Un po', ma detto così è veramente una semplificazione, un po' come un essere umano la cui evoluzione fisica realizzasse una struttura fisica assolutamente perfetta. E non a caso era stato evocato anche ieri il tema del canone, il canone di Policleto, il canone delle arti visive, che sostanzialmente sostanzialmente indica un sistema di proporzioni che rendono un corpo effigiato, e non soltanto un singolo corpo umano effigiato, in qualche modo perfetto. Perfetto in che senso? Perfetto nel senso che è realizzato al meglio delle sue dinamiche, della sua potenzialità. E in qualche modo, come anche vedremo, nel discorso in qualche modo naturalistico e potrebbe sembrarci anche quasi antropologico, culturale, sociologico, politico, molte suggestioni di questo tipo le possiamo proiettare sul procedere di Aristotele, che poi è semplicemente il procedere di Aristotele. Ci mostreranno in qualche modo il coordinamento tra un movimento, per così dire, interno, con cui la tragedia diventa la tragedia il più possibile perfetta, con il movimento con cui la tragedia, in questo suo diventare perfetta, svolge in un certo senso pienamente quella che in maniera impropria possiamo chiamare la sua funzione nel corpo delle relazioni che costituiscono la città. Lo vedremo quando tratteremo un tema molto evocato, su cui tutti qualcosa avete senz'altro in mente, che è il tema della catharsis, quella che noi chiamiamo in italianizzando la catarsi, per cui in contesto veneto spesso il termine catarsi viene interpretato come trovarsi, nel senso che sei catone, come si suol dire, ma in realtà il catarsi è catharsis, cioè purificazione nel senso, come sapete, di espulsione di un sovrappiù umorale. Quando, per intenderci, Cicerone nelle sue lettere vuol dire che ha un catalla, qualcuno che ha un travaso di bile, passa al greco, perché come possiamo dire, il greco è un po' come il francese, quando si tratta di parlare di cose non elegantissime si tenta di preziosirlo, e dice colen akraton eieci, no? Beh, quando hai buttato fuori la bile, quella è una catarsi, no? E anche, come possiamo dire, l'espulsione di tutta una serie di sovrappiù morali del corpo umano, compreso quelli legati al sesso, in un certo senso sono purificazioni. Ecco, la catarsi è non a caso qualcosa che produce una sorta di sincronia tra un movimento interno di compimento strutturale della tragedia con il compimento del ruolo della tragedia in quella che potremmo ben chiamare la fisiologia dello spettatore, degli spettatori e quindi della comunità cittadina. Occorre che tutta una serie di cose, per così dire, vadano a quello che è il loro posto, ma il loro posto se lo devono anche produrre, non solo devono occuparlo, nei tempi giusti, nei modi giusti. Devono cioè in qualche modo guadagnarsi una necessità strutturale che è contemporaneamente necessità interna della tragedia e necessità della relazione tra la tragedia e il mondo che la produce e la fruisce. Questo discorso, come vi anticipavo, in Aristotele, alla fine si salderà, come possiamo dire, come qualcosa destinato non a caso ad avere effetti storici, anche nel senso, come possiamo dire, appunto canonico, perché si salderà in un discorso che può essere interpretato come descrizione di come si devono fare le tragedie e di come devono essere valutate le tragedie che sono state fatte. Cioè essenzialmente qualcosa che è decisivo per quello che sarà in un futuro le poetiche. Come sapete, fino al Settecento inoltrato noi non abbiamo un'estetica intesa come una filosofia dell'arte. è intesa come una filosofia del bello naturale e artistico. Abbiamo casomai delle poetiche che sono in un certo senso eredità di questa impostazione aristotelica. Come si dovrebbero fare le opere letterarie, come sulla base di come si dovrebbero fare le opere letterarie si possono giudicare le opere letterarie che sono state già fatte. Modello e valutazione. Questo in un certo senso si lega in maniera particolarmente stretta al fatto che, come si diceva, Aristotele parla della tragedia come di qualcosa che certo si può fare ancora. E difatti tragedie se ne fanno ancora e se ne scriveranno in latino e poi, insomma, c'è anche, sì, insomma, se ne scriveranno poi nelle varie lingue moderne, si tenterà di far rinascere la tragedia con risultati anche molto importanti, ma in un certo senso l'organismo, la fisiologia che produce la tragedia, così come Aristotele ce ne parla, è qualcosa che in un certo senso le pagine della poetica chiudono nella condizione di una vicenda conclusa. L'involucro tragico, il rilascio, per così dire, di misure, di forme che sono proprie della tragedia, saranno un lascito immenso, ma è come, per così dire, se l'animale che ha prodotto queste conchiglie, questi carapaci, queste costruzioni, nel frattempo si fosse in un certo senso estinto, restando per tanti versi il luogo di un interrogativo, perché tutto sommato tutte le riprese della tragedia dopo Aristotele, dopo la fine della grande stagione della tragedia attica, sono anche interrogazioni su cosa fosse veramente la tragedia e su cosa, se mi si passa l'espressione, rendesse la tragedia tragica. In un certo senso, quando nello snodo 7-800 il tragico diventerà un grande problema filosofico e fungerà essenzialmente da prodromo e da snodo verso la grande stagione del sistema filosofico, come è nel caso dell'idealismo. Beh, in un certo senso non è un caso che si tenderà a parlare sempre più di tragico, cioè di qualcosa che è l'essenza tragica della tragedia, al di là della tragedia intesa come un'opera. L'ultimo che in un certo senso vorrà in qualche modo far coincidere il tragico e la tragedia sarà in un certo senso tragicamente Hölderlin, che praticamente costruirà il cuore del suo percorso filosofico a ridosso del tentativo autodistruttivo di realizzare una tragedia perfetta, che fosse anche in qualche modo la realizzazione di quel grande obiettivo, quello di una mitologia della ragione, che era stato in qualche modo l'orizzonte sistematico, antisistematico della sua giovinezza condivisa con Hegel e Schelling a Tubinga. La morte di Empedocle è, non a caso, una delle sue tre versioni, una sorta di grande tragedia dove la tragedia è la tragedia del farsi senza esito finale di questo testo. che non a caso produce ai margini dei suoi versi alcune delle approssimazioni filosofiche massime alla sostanza della tragedia, il brevissimo folgorante frammento sul significato delle tragedie, lo scritto sull'alternanza dei toni, i due commenti all'Edipo Re e all'Antigone, o al grande frammento sul verde d'infergeno, sul divenire nel trapassare. Ecco, quindi in un certo senso, proprio perché Aristotele, dopo tutto, almeno sulla base di ciò che ci ha lasciato, come possiamo dire, organizza come una sorta di grande boscaglia da cui fa venire fuori il missile di un discorso miratissimo sulla tragedia, noi essenzialmente andiamo progressivamente a vedere come in questo obiettivo, in questa curva, in questa parabola, siano coinvolti in maniera complessa una serie di concetti destinati ad essere decisivi nella storia della considerazione del fatto letterario e in qualche modo connessi con ciò che rendono, secondo me, almeno interessante un discorso sulla necessità della poesia e della letteratura, così come si è cominciato ad impostarlo. Credo che fosse in qualche modo utile questo, questo piccolo preambolo nel momento in cui, passando dal primo paragrafo della poetica al secondo, in un certo senso si sia, per così dire, chiamati ad approfondire la nozione di mimesis, la nozione di imitazione. Perché sino adesso abbiamo visto che la poetica, poetiche, in un certo senso tratta di tutte quelle arti che consistono nel produrre imitazioni. Quindi la poetica si articola in diverse forme e tutte queste forme vanno indagate, come vedevamo ieri, partendo secondo natura dal loro principio, per coglierne le loro potenze, le loro potenzialità. Quindi si tratterà, in un certo senso, dice Aristotele, di intrattenersi sulle varie forme di poetica, che sono essenzialmente forme del fare, imitazione, tentando di ricostruire il movimento attraverso le quali diventano quello che sono. Partendo cioè dal loro principio e quindi anche proprio dalla loro dynamis, perché la dynamis è la potenza, e la potenza è ciò che non si è ancora attuato, ma è anche ciò che progressivamente si sprigiona energeticamente. La potenza si converte in atto e nella physis noi abbiamo il convertirsi della potenza in atto. Un po' come lo dicevo altre volte in certi vecchi documentari disneyani naturalistici in cui vi facevano vedere a fotogrammi accelerati lo sbocciare di un fiore in pochi secondi, concentrando appunto nei fotogrammi accelerati un processo che magari durava qualche giorno, insomma, no? Vedevate il fiore progressivamente emergere e aprirsi, ecco. In un certo senso dynamis che diventa energia. Dopodiché avevamo visto immediatamente uno scatenamento di riferimenti a generi che noi chiameremmo letterari, a delle pratiche musicali, sullo sfondo c'è e comparirà tra poco il riferimento alla pittura, alla scultura. Tutte queste cose riguardano la poetica, abbiamo visto. Perché? Perché tutte quante imitano, e cosa imitano, e sembra di capire che imitino le azioni degli uomini. Anzi, per essere ancora più precisi, essi in qualche modo imitano i caratteri, le azioni, le emozioni. Ovvero sia, rendono in qualche modo visibili, percepibili per noi l'ethos, ovvero sia quello che noi traduciamo carattere, ma che spesso i latini traducevano anche come habitus, ovvero sia le nostre disposizioni, le nostre tendenze, il come siamo, ma visto essenzialmente come un propendere di ciò che siamo, un tradursi in una determinata serie di gesti e di direzioni. L'etica, non a caso, riguarda l'ethos. E come sappiamo, in qualche modo Aristotele costruirà un'etica legata al principio del emedotissimi, cioè essenzialmente di quella che poi i latini traducono con mesotes e noi addirittura col giusto mezzo, dove il giusto mezzo non è una distanza rigida da due poli rigidi, ma è essenzialmente quell'andatura equilibrata che consente a chi cammina di non cadere né a destra né a sinistra. Ovvero sia quello che è il comportamento giusto per manifestare al meglio le potenzialità della propria singolarità, che è determinata da uno specifico ethos, da uno specifico carattere, da una exis e da un orexis, potremmo dire, per cui, come si suol dire, come anche poi diventerà una tradizione aristotelica anche medievale, no? Non tutti abbiamo le stesse propensioni. Se qualcuno è particolarmente focoso, energico e testosteronico, diremmo noi oggi, forse se decide di fare il soldato o il guerriero fa una buona scelta. Chi avesse una propensione totalmente meditativa e volesse fare la stessa cosa farebbe una scelta sbagliata, perché sarebbe difficile, mantenendo questa scelta, tenere il giusto equilibrio, quell'equilibrio sviluppando il quale ci si sviluppa per quello che nell'impotenza si è, traducendosi in atto al meglio. Quindi le arti tutte, compreso la musica, la poetica, la citaristica, il mimo, anche se la cosa ci può sembrare a volte più difficile, imitano questo: emozioni e propensioni. Ma qui probabilmente abbiamo anche qualche motivo di soffermarci un momento attraverso Aristotele, non soltanto. Uno potrebbe dire, ma in che senso, ad esempio, la musica, l'auletica e la citaristica, insomma, no? La musica che si fa col flauto, la musica che si fa con la cetra, imitano i sentimenti e i caratteri dell'uomo? Beh, dice Aristotele, non a caso, che l'arte dei danzatori è un'arte del ritmo senza musica. I danzatori, come possiamo dire, vanno a ritmo, il che evidentemente qui fa pensare a una danza concepita in senso fortemente ritmico. Ma allora la musica, il fatto è che in un certo senso, potremmo dire qui, Aristotele coglie, in qualche modo ci fa cogliere una questione importante, cioè la relazione con i sentimenti, i temperamenti, i caratteri umani, paradossalmente è qualcosa in cui la mimesi, se adesso lo vedremo meglio, è impegnata in qualcosa di diverso dalla pura riproduzione. È impegnata in qualcosa che in un certo senso è una sorta di invenzione del vero, in qualcosa che determina, per così dire, l'emergenza di un movimento profondo all'interno di quella che altrimenti potrebbe restare soltanto una verità imitata cadavericamente, estrinsecamente, che è una cosa che si comincerà a vedere meglio adesso tra qualche battuta. Ma per far questo riprendiamo per un istante almeno la lettura sequenzialmente. Allora, a un certo punto Aristotele ha cominciato a dire che ci sono vari modi di imitare e che le varie arti si distinguono per il diverso modo di combinare tre modalità. Non so riprendere perché è esattamente quello su cui ci siamo soffermati anche pedantemente su ieri. Vediamo ora, a partire dal secondo paragrafo, come si procede. Dal momento che coloro che imitano persone che agiscono, e queste di necessità sono serie o da poco, parentesi, caratteri si conformano in effetti quasi sempre a questi soli tipi, poiché tutti differiscono per quanto riguarda il carattere, il vizio e il virtù, o dunque migliori di noi o peggiori di noi, o anche quali noi siamo. Come i pittori, Polignoto li raffigurava migliori, Pausone peggiori, Dionisio simili. È chiaro che anche ciascuna delle dette imitazioni presenterà queste differenze e si distinguerà per aver distinti nel modo indicato gli oggetti dell'imitazione. Beh, penso che sia giustificato un po' di sorpresa, no? Abbiamo visto che le arti differiscono per il modo in cui imitano, con gli oggetti con cui imitano, le cose che imitano. Qui si dice tout court che tutte le imitazioni sono, così sembrerebbe, imitazioni di persone. E in un certo senso, anche se l'esempio va ai pittori, sembrerebbe che si fosse già immediatamente fiondati in direzione di un discorso sulla narrazione letteraria e addirittura direttamente sull'azione teatrale. Perché qui compaiono, come vedete, una serie di termini su cui ora dobbiamo soffermarci. Ritornando per un attimo al greco. Epei de mimuntai, oi mimumenoi prattontas, ananche de tutos espudaius, e faulus einai. Allora, coloro che imitano, il verbo che ha la stessa radice di mimesis, imitare. Cosa imitano coloro che imitano? Sembra che coloro che imitano solo questo. Pratontas, pratontas, cioè aggettivo, cioè participio presente sostantivato, ovvero sia a persone che agiscono, soggetti che agiscono. Questi soggetti, in altro, guardate, perché questa è proprio già la chiave del discorso sulla tragedia. Qui non dice imitano persone. Il testo dice pratontas, potremmo tradurlo degli agenti. Persone sì, uomini sì, esseri umani sì, ma nell'atto di agire. E quindi ciò che è imitato è il loro agire. E al termine di al termine del terzo poi paragrafo, in forma cursoria quasi, ci ricorderà che i dori peloponnesiaci chiamano dran, il termine tipico della tragedia, come dicevo, del dramma, ciò che gli ateniesi, prosagurei, pratei, chiamano pratei. Quindi Aristotele ci sta dicendo che coloro che imitano, imitano uomini impegnati nel pratein, ovvero sia nel dramma, cioè in quell'agire che sarà il proprio dell'agire tragico, non le loro caratteristiche somatiche in sé, ma le loro azioni, il loro agire. Beh, per questo è molto importante ciò che già in parte si diceva sul loro agire, perché qual è l'agire che viene quindi qui imitato? L'agire, quell'agire che si manifesta nel poiein, per cui mettiamo, uno fa i vasi, l'altro fa i tavoli, l'altro fa qualcos'altro.
Un documentario.
Un documentario, appunto, sì, esattamente, in un certo senso. Sì. No, evidentemente non è questo. Si imiterà l'agire per eccellenza. È l'agire che ci fa ciò che siamo. Quell'agire che è quell'agire che resta in noi e produce noi stessi. Chi ha presente, ad esempio, il simposio platonico? Qualcuno forse dei presenti se l'è sorbettato, proposto da me in un qualche corso della triennale, si ricorda che a un certo punto il modo più elevato di partorire nel bello seguendo il movimento di Eros consiste nel partorire se stessi come uomini virtuosi. Il punto alto dell'azione non consiste nel fare questo o quello, ma nel diventare attraverso il proprio agire il se stesso migliore. Quindi è questo agire, questo nobile agire, o meglio, questa parte più decisiva, perché poi può anche coincidere con l'essere, come vediamo, come vedremo adesso, delle cose penose. Questo agire che ci fa ciò che siamo, che si vuole in qualche modo imitare, o che si imitano. E poi sembrerà che non così, perché poi Aristotele ci fa degli esempi, tutto legati alla pittura, che potrebbero in qualche modo sembrare dissonanti. E lì, forse, però proprio attraverso questi esempi abbiamo un ritorno su questo fare, che è complicante, perché è chiaro che questo fare che noi imitiamo non è il fare di chi poeticamente imita, perché restando a quello che Aristotele ci dice, al senso che ha questo lessico dei greci, tutti coloro che agiscono il poiein, fare, e fare un ritratto, fare una tragedia, fare una poesia, è un poiein, è essere poeti, coloro che imitano, producono qualcosa, producono la loro imitazione. Il loro agire non sta all'altezza del pratein, ma è esattamente il pratein ciò che imitano. Teniamo presente questa cosa perché tra poco diventerà più rilevante. E soprattutto, qui Aristotele, in queste battute, ci descrive coloro che agiscono e subito dopo ci dice: Ananche de tutos estudaius e faurus einai. E Ananche, insomma, una carta pesante, e di necessità vuol dire che non è possibile che sia altrimenti, anche se nel lessico aristotelico tutto a volte sembra essere un po' un fotogramma mosso, no? Aristotele usa gli stessi termini con sfumature diverse in situazioni estremamente prossime l'una all'altra, no? Vale sempre quello che vi dicevo ieri, forse alcuni grandi studiosi di Aristotele non sarebbero d'accordo, ma umilmente come lettore lo avverto. Vale il Cattato Poli. Tendenzialmente, per lo più o meno così. Cattato Poli in qualche modo indica come una sfrangiatura, insomma, un qualcosa di diverso dalla prova matematica. Un po' proprio la modalità del naturalista che vede che un certo tipo, mettiamo, di animale è prevalentemente fatto così, poi chissà, forse in qualche altro caso ci sarà qualche modificazione, e d'altra parte il naturalista vede ogni secondo momento che la natura fa degli scherzi o ci sono delle realizzazioni imperfette di una certa dynamis, no? Qualcuno nasce senza una gamba, qualcuno nasce con 6 dita invece che 5, capita. Però tendenzialmente, cattato per lì, un uomo è fatto con una testa, 2 gambe, 2 braccia, 5 dita. E sullo sfondo c'è anche la grande, che piace in un certo senso leopardiana, la figurazione di Empedocle, no? Che ci presenta la natura impegnata a testa cercante, quasi così, a trovare le sue forme, no? Per cui, come possiamo dire, nascevano uomini con 7 gambe, poi 5, poi con nessuna, fino a quando, combinazione dopo combinazione, si è trovata una combinazione che reggeva di più. Come dire, questo pensiero che in qualche modo insiste dai grandi presocratici e di tanto in tanto visita anche l'età moderna, no? Che noi non si sia la realizzazione di un modello armonioso, ma l'esito di una combinatoria che ha dato questo esito, un esito che è sempre insediato e insidiato ai margini dal cambiamento di qualche combinazione, no? Come di tanto a tanto avviene quando un ragazzo nasce con un cromosomo in più, un cromosomo in meno, una scemenza, e la vita gli si guasta, perché, come possiamo dire, l'assetto tra virgolette normale del nostro fisico viene alterato, e sono a caso quei casi in cui più o meno eroicamente siamo chiamati a trovare radici della nostra umanità ulteriori rispetto alla nostra partitura biologica. che è una cosa che tutto sommato la grande letteratura, la grande poesia ha sempre saputo intuire. Aristotele stesso, in un certo senso, si parla di un uomo come un animale pensante, insomma, no? Più vicino a noi ci si dirà che l'uomo è un animale parlante, ne abbiamo in qualche modo già evocato il termine, l'essere per la parola, il parlessere. Beh, in sostanza sono tutte in qualche modo dimensioni nelle quali noi cerchiamo il nucleo del nostro accadere umano in qualcosa di diverso dall'oggettività di un dato naturalistico, insomma, no? Ecco, ora. Ritorniamo in qualche modo per un momento al nostro testo. Quindi, coloro che imitano, imitano degli agenti che possono essere di necessità, ovvero sia logicamente non infastiditemi con complicazioni che non hanno rilevanza, o l'una o l'altra. Dice come se Aristotele dicesse non ditemi che c'è una via di mezzo, o meglio, c'è una via di mezzo che però sembrerà riguardare soltanto la pittura, poi se ne dimentica. Ovvero sia, coloro che imitano, imitano persone che agiscono, che però sono o spudaioi, sono gli spudaioi, sono coloro che meritano spudetto. Sì, la spudè è in qualche modo il riconoscimento di una dignità. Sono quelli che chiameremo poi, quando penseremo alla tragedia, le persone serie. Qualcosa di più di ciò che per noi oggi è una persona seria, che può essere anche qualcosa di particolarmente comico in definitiva, no? Per noi moderni la persona seria è sostanzialmente uno che dopo 10 o 15 minuti che è in scena o 20 si comincia a prendere quegli sberleffi infiniti, insomma, no? No, qui gli spudaioi sono coloro, forse dobbiamo proprio immaginarli così, che noi siamo forzati, ci piaccia o no, da guardare un po' dal basso verso l'alto. Quando poi scopriremo che la tragedia riguarda gli spudaioi, vedremo meglio di cosa si tratta. Chi sono gli spudaioi della tragedia? Beh, non a caso viaggiano su coturni. Avete presente cosa sono i coturni? Sono degli zatteroni sui quali camminavano gli attori tragici della tragedia, appunto, per sembrare più alti. Perché devono sembrare più alti? Perché i personaggi della tragedia sono personaggi di rango. Possono essere addirittura divini o semidivini, o comunque appartengono all'ordine delle cose importanti che superano la normale misura degli uomini. E quindi possono anche essere dei delinquenti, ma sono comunque persone serie. Caratterizza i loro casi e il loro agire una superiore gravità. In altri termini, essi configurano quella che potremmo definire una sostanza dell'agire, che è una sostanza nobile. Cioè, possiamo ritenerli dei grandissimi figli di cane in molti casi, ma non potremo mai riderne. Vedremo poi, approfondendo il discorso sugli spudaioi nella tragedia, che vi sono tutta un'altra serie di caratteristiche. Ad esempio, non sono dei santuomini, perché sennò sarebbe ripugnante vedere che sono protagonisti di vicende luttuose. Però non possono neanche essere puramente dei malvagi, sennò saremmo tutti contenti delle disgrazie che gli capitano. Sono un po' come noi, ma sono più di noi. come se ciò che noi siamo venisse esaltato ad una statura superiore e in un certo senso nobilitato. E non è caso, vedremo nella tragedia, parlano con un linguaggio particolare. Sono, per così dire, di una sostanza particolare, nobile. Ma ci sono anche i fauloi.
Ovvero sia
coloro che noi invece guardiamo un po' dall'alto verso il basso. Come si vedrà parlando della commedia, perché così come gli spudaioi sono i personaggi, dopo lo vedremo, perché adesso non c'è ancora, della tragedia, i fauloi sono i personaggi della commedia. E mentre sostanzialmente nessuno può ridere di Edipo o di Aiace, nonostante la loro terribile amartia, il terribile errore che compieranno che li renderà personaggi tragici, tutti sono invitati a ridere dei personaggi delle commedie. Il ridicolo, il Gelaion, è il loro proprio. Essi conseguentemente, così come gli spudaioi sono comunque migliori di noi, cioè migliori del nostro livello medio, insomma, appartengono in qualche modo a un mondo che ci sopravanza, i Gelaion sono quelli con cui possiamo prenderci la confidenza di prenderli in giro. Sono un po' sotto di noi, sono segnati da vizi, da difetti, che li rendono degni di riso. Difatti, dice Aristotele, la frase è densa dal punto di vista concettuale, tagar etze schedon aiei tutois acoluzeis monois caciagar caiarete ta etze diaferus impantes. Ovvero sia, i caratteri, dice, per lo più etze, i caratteri corrispondono soltanto questi due tipi, questi due soli tipi, i caratteri. Ma cosa sono i caratteri allora? L'abbiamo accennato prima, ma rivediamolo qui. I caratteri sono ciò per cui uno è uno spudaios o un faulos. Il carattere è ciò per cui uno è degno di considerazione e riconosciuto come serio, oppure è in qualche modo concepito come un oggetto di riso. Ovvero sia, è l'essere complessivo che si manifesta attraverso le propensioni, i gesti, i sentimenti espressi di una persona che lo rende in qualche modo migliore o peggiore di noi, cioè spudaio o faulos. E tutti i caratteri differiscono tra di loro cacchia caiarete. La differenza tra i caratteri è data dalla presenza di difetti cacchia e dalla intensità della rete, la virtù. Che cos'è però la cacchia e cos'è la virtù? Beh, la cacchia e il cacom, eccetera, sono l'elemento negativo, sono l'elemento dell'imperfezione, sono l'elemento del male anche, il cacom può anche essere una grossa disgrazia. Mentre l'arete, che noi traduciamo virtù, è qualcosa che noi non possiamo confinare nel senso, come possiamo dire, morale, più attualmente corrente della virtù. La virtù è anche la capacità complessiva quando c'è di fare cose grandi. Virtù è sì qualcosa che ci rinvia alla giustizia, alla pietà, ma anche all'intensità vitale, anche alla megalopsichia in un certo senso, no? Anche alla magnanimità, ad avere un'anima grande, per così dire, essere cioè capaci di un alto sentire. Insomma, una certa rete deve esserci in un personaggio tragico, no? Se no non reggerebbe la parte tragica. La carità può sempre essere segnato dall'errore, dalla caduta, dal disastro, ma ci deve essere una grandezza in chi è protagonista del disastro, per delle ragioni che riguardano il motivo per cui noi leggiamo, o per meglio dire assistiamo, se siamo degli ateniesi dell'epoca in cui la tragedia andava alla grande, per cui noi assistiamo a una tragedia, per cui in qualche modo ci prestiamo a coordinare il nostro sentimento con il montare del pathos tragico, vedremo tra un po' cosa significa pathos, in quella cosa che è la catharsis. Per questo accetteremo di essere così infinitamente emozionati, così stravolti dalla tragedia, perché stravolgerci è ciò che la tragedia deve fare, perché deve tirar fuori da noi il sentimento di pietà e di paura, farlo venire fuori con tanta forza da farlo traboccare, e facendolo traboccare liberarcene. E la tragedia in realtà ad Atene è contemporaneamente uno spettacolo, un rito, un'azione letteraria, un'azione teatrale, un momento di dibattito politico, una formula di riflessione pre-filosofica, un rito religioso, appunto, tutto quanto assieme, non giustapposto, fuso. Per cui noi nel dire che tutto queste cose distinguiamo delle cose che in realtà non sono distinte. Le distinzioni Aristotele le farà, ma le farà in realtà tra tutta una serie di componenti della tragedia che sono tenuti assieme dalla cosa che in realtà è tutte queste cose di cui vi dicevo adesso, l'azione e ciò che l'azione fa. Fa sugli spettatori, fa sulla città. E l'esempio però che fa qui, anche se ripeto siamo già nella terminologia della tragedia, per il momento è un esempio che si rivolge alla pittura. E difatti fa riferimento a Polignoto, che avrebbe in qualche modo, ma lui resta un pochino poco di tutte queste cose, la pittura e si salva tanto.
Ma forse sconosciuto.
Sì, praticamente sì, noi ne sappiamo quello che dicevano i greci, insomma, no? Perché di essere anche per Socrate, così mi sapeva quello che dice Platone, non importa. Allora, Polignoto pare che essenzialmente sapesse dipingere meravigliosamente personaggi di statura, mentre invece Pausone faceva, noi diremmo oggi, delle caricature. E Dionisio invece le avrebbe in qualche modo dipinto dei più realisticamente dei personaggi non in posa aulica né caricaturati. E aggiunge, è chiaro che anche ciascuna delle dette imitazioni presenterà queste differenze e si distinguerà per avere distinti nel modo indicato gli oggetti dell'imitazione. Anche nella danza, nell'auretica e nella citaristica è possibile avere queste differenze, e nella prosa e nella poesia senza canto. Sta sempre parlando di queste differenze tra i caratteri, no? E quindi anche qui lui dice anche nella poesia, anche nella musica citaristica e auretica e nella prosa o nella poesia senza canto, c'è questa differenza, cioè si ritraggono le azioni dei migliori e le azioni dei peggiori, per dire, no? Per studiare dei
Paolo.
Omero, per esempio, ritrae personaggi migliori. Omero, beh, insomma, Omero è in qualche modo per i greci l'autore dell'Iliade, dell'Odissea e di tante altre cose. E nell'Iliade e nell'Odissea noi abbiamo comunque degli eroi. Quindi i personaggi che ritrae Odissea, che ritrae Omero, fanno parte degli Scudai. Omero, tenetelo presente, perché per tutta l'antichità Omero è un'autorità indiscussa. Omero non scrive tragedie, evidentemente, però anche quando si parla di tragedie lo stesso Aristotele lo richiama spessissimo. Cosa fa Omero, cosa non fa Omero, è, come possiamo dire, qualcosa di indiscutibile, di canonico e di esemplare. Insomma, il dantesco, onorate l'altissimo poeta, no? Siete presenti, no? Insomma, che inaugura questo percorso in cui c'è Virgilio, ma c'è soprattutto Omero, dei grandi poeti del limbo, no? E difatti subito dopo vedrete che Omero ritorna, mentre si parla di Sofocle, cioè del tragico per eccellenza, o di Aristofane, cioè il poeta comico per eccellenza. Ci rivedremo tra poco. Quindi Omero presenta personaggi migliori. Tra l'altro tenete presente, per quanto vi dicevo prima, sui coturni. Ai coturni poi si complimentava, come sapete, completava la maschera. Perché nel rito tragico è investita la presenza di un dio. Dobbiamo tenere presente che la tragedia è un modo in cui la città gestisce questo materiale radioattivo, per così dire, che sono i suoi dei. Senza le divinità la città non vive, ma la divinità possono farla a pezzi. Bisogna saperle manipolare, le divinità. La tragedia è un luogo dove le divinità vengono gestite e bisogna avere una maschera, così come in un laboratorio uno deve avere una tuta isolante per evitare di beccarsi delle radiazioni. Bisogna tutto sommato sapersi proteggere anche dal Dio, che pure si evoca. E Omero, come ricordate, è anche il luogo dove spessissimo troviamo che per un intervento divino un eroe diventa più grande, più luminoso, più espansivo nella sua vicinità di quello che è, no? Quando Ulisse finisce sulla spiaggia dell'isola dei Feaci, dove lo ritroverà Nausicaa, no? Beh, insomma, arriva Pallade Atena, che è ovviamente la sua protettrice, e che in qualche modo lo fa apparire più grande, più giovane, più bello, più tonico, più palestrato, più beauty farm, insomma, no? Come possiamo dire, è una cosa che deve essere splendente. Succede essenzialmente a questi personaggi, anche perché, come voi, in qualche modo, senz'altro, avete intuito leggendo le cose degli artisti, no? C'è una linea che separa gli dei dagli uomini. Quanto più ci si avvicina a questa linea da parte degli uomini, tanto più si diventa grandi e splendenti. Quando la si supera, si viene inceneriti. E spesso il personaggio tragico accetta di essere incenerito per poter essere splendente. Anche gli uomini, per la verità, anche gli dèi per la verità si avvicinano a loro volta a questa linea, insomma. E non è un caso che gli dèi e gli uomini, tutto sommato, attraverso questa linea perigliosa, riescano anche a figliare. Perché gli eroi, se gli dèi, che sono essenzialmente il frutto di questa coabitazione paradossale, che non a caso, come possiamo dire, regala ad alcuni personaggi contemporaneamente la divinità e la mortalità. Dei mortali, in qualche modo. E anche il grande pantheon indiano conosceva un dio mortale come Rama. E sarebbe interessante vedere, ad esempio, come si comporta a partire da questo Rama in quella sorta di grande super poema epico che è il Mahabharata,
il patto babilonese Tiamat.
Sì, certo, anche la coppietta di Gilgamesh e Enkidu, certo. E in ogni caso, sì, dicevo, non divaghiamo troppo. Cleofonte descrive invece i caratteri all'altezza degli spettatori, insomma, egemone di Taso, che per primo compose parodie, e di Cocare, l'autore della Biliade, peggiori. Anche qui, in questo caso, come prima per i pittori, ci sono anche i poeti che compongono caricature. In modo simile si può compiere l'imitazione nel caso dei ditirambi e dei nomi come Timoteo, i Ciclopi e Filosseno. Non abbiamo niente da questa brava gente. E i ditirambi e i nomi sono essenzialmente composizioni che noi conosciamo come nella loro struttura metrica, a cui in qualche modo corrispondeva evidentemente nella dizione, nella esecuzione, qualcosa che noi associeremmo vagamente alla nozione di teatro. Ricordo che in altra circostanza, per introdurre il discorso sulla poetica e sulla tragedia, suggerivo, ma forse è un suggerimento che può, nonostante la sua semplicità un po' puerile, essere ripreso, di rileggere quello splendido racconto di Borges che si intitola Busca di Averroes, la ricerca di Averroes, dove si ritrae, appunto, qualcuno lo conosce, vero? Sì, penso. Dove si ritrae Averroes, che è il gran commento feo, autore del grande commento ad Aristotele, il grandissimo filosofo arabo, impegnato nel tradurre e nel commentare la poetica di Aristotele. E in qualche modo Averroes si trova con termini come commedia e tragedia e non capisce cosa vogliono dire. Pensa che devono essere particolari tipi di generi poetici, evidentemente. Ma se c'è una cosa che proprio non gli viene in mente, è che potessero essere qualcosa che ha a che fare con ciò che noi chiamiamo teatro. È lì che pensa e ripensa, poi va a cena, parla con dei mercanti che gli dicono che hanno visto in altri paesi una cosa strana, cioè c'è della gente che si mette a compiere dei gesti, a dire delle parole come se fossero un'altra persona, e ci sono altri che rispondono loro nello stesso modo, cioè recitano in altri termini, stranezze effettivamente. Poi, mentre sei lì che scrive, soltanto ci sono dei bambini fuori che stanno in qualche modo recitando
a loro modo, ma neanche questo gli passa per la mente. E conclude dicendosi che tragedia e commedia sono particolari tipi letterari, che anche nel Corano si trovano tragedie e commedie, e insomma, il teatro, l'essenza della tragedia e della commedia gli è passato, per così dire, sotto la finestra, senza che se ne accorgesse. Beh, la situazione di Averroè è anche sempre la nostra, chissà cosa ne sappiamo noi della tragedia, di ciò che c'è di essenziale nella tragedia, nel momento in cui ne parliamo come ne parliamo qui. Bene, secondo la stessa differenza, la tragedia si distingue dalla commedia, e qui scatta essenzialmente, finalmente, il riferimento che era però operante sin dall'inizio del capitolo, del paragrafo, perché sostanzialmente con la distinzione tra favole e spudaioi siamo già nell'orizzonte della distinzione tra tragedia e commedia. E infatti alla fine del paragrafo, dopo aver parlato di pittori e di poeti che non sono poeti tragici, neanche Merone, ovvero non produce tragedie, arriva a dire, secondo la stessa differenza, la tragedia si distingue dalla commedia. E in aute de te diaforà. Nel differenziarsi in questo stesso modo, la tragedia si distingue dalla commedia. Difatti, questa si propone di rappresentare persone peggiori, quella migliori che nella realtà. Rappresentare sempre mimestai, cioè imitare. Il terzo paragrafo, non a caso, riguarderà il problema di come si possa compiere l'imitazione di ciascuna di queste cose. È possibile infatti imitare gli stessi oggetti con gli stessi mezzi, sia narrando, diventando qualcun altro come fa Omero, o rimanendo se stesso e non trasformandosi, sia che quelli che imitano siano tutti quanti come agenti operatori. Sta dicendo in una forma che non dà per scontata tutta una serie di cose che invece sembrano essere per noi, che si può imitare facendo del teatro, si può imitare facendo il narratore epico, si può imitare facendo il poeta lirico, si può imitare, come nel caso d'Omero, sparendo nella propria narrazione, si può imitare come farà un poeta lirico dicendo io e così via, o si potrà fare in qualche modo come avviene nel teatro, dove tutti coloro che imitano agiscono. L'imitazione dunque, come si è detto al principio, sta in queste tre differenze: nel con che cosa, nel che cosa e nel come, cioè con quali mezzi si imita, che cosa si imita e in che modo si imita. Così, per un aspetto, Sofocle può essere imitatore uguale ad Omero, Sofocle tragedia, Omero epica, ma per un aspetto possono essere identici, quale imitano infatti persone serie, ma per un altro aspetto sono simili entrambi ad Aristofane, cioè a un poeta comico. Perché? Perché entrambi imitano persone che agiscono. Dopodiché, con la solita caoticità sua, aggiunge: donde anche alcuni dicono che queste opere siano chiamate azioni drammatiche, ozem kai dramata calessa etine sauta fasi, per cui alcuni dicono che queste cose devono essere chiamate drammi. in quanto imitano persone che agiscono. Allora, il dramma che deriva da Dran è ciò che caratterizza l'imitazione di persone che agiscono. Perciò i dori, e qui la cosa sembra, il tono tra l'altro che adotta Aristotele nel dire quanto segue, è un tono un po' cursorio, perché essenzialmente sembra riferire convinzioni diffuse a cui non dà troppa importanza. Perciò i dori rivendicano a sé la tragedia e la commedia, i megaresi, quelli di qui per affermarsi da loro della democrazia, quelli di Sicilia perché di lì era Epicarmo, che fu uno dei crimini in qualche modo, la tragedia alcuni del Peloponneso, pretendendo che i nomi siano un segno. Essi infatti che affermano di chiamare comai i villaggi, mentre gli ateniesi li chiamano demi, come se i comedianti non fossero così chiamati dall'andare in giro cantando, ma da loro vagare per i villaggi disdegnati dalle città. E affermano anche che essi dicono, un brano detto prima, agire il fare, mentre gli ateniesi compiere, ovvero kai to poien toi autoi mentran azenaius de pratei prosaguleui. Allora dice, i dori, chi sono i dori allora, no? Sono gli abitanti del Proponeso, gli spartani sono dori, ad esempio. Sostengono che la tragedia e la commedia se la sono inventata loro. E come prova mettono in campo il fatto che il termine commedia deriverebbe da comai, ovvero sia villaggi, perché i commedianti sarebbero andati in giro per i villaggi a raccontare le loro umili, a meglio a raccontare, a mettere in scena le loro più umili rappresentazioni e non in città, e in dorico i villaggi si dicono comai, mentre gli ateniesi li chiamano demoi, da cui democrazia, che non è ovviamente nell'antica Grecia il governo della totalità popolare, ma è il governo di una parte della città, ovvero sia il demos. Ma tutto questo in realtà ad Aristotele non interessa molto, perché non è questa l'origine che interessa ad Aristotele. L'origine della tragedia gli interessa in quanto abbia un rapporto o della commedia o d'altro, gli interessa se questo ha un rapporto con la sua essenza. E gli importa poco se sono stati i greci, se sono stati i dori, gli attici o chiunque altro. Ciò che gli interessa è essenzialmente, come dicevo, il movimento che produce l'essenza della cosa, in cui si realizza l'essenza della cosa. E qui arriviamo all'inizio del quarto paragrafo, che invece ha una sua ragguardevole importanza. Anzi, per ciò che riguarda la nozione di mimesi specifica, due cause appaiono in generale aver dato vita all'arte poetica. Aitia causa. Cai autai fisicai. Entrambe naturali, cioè entrambe riguardanti la fisis. La fisis di che? Beh, la fisis degli uomini. Allora, ci sono due cause che riguardano la natura dell'uomo, l'uomo catafisico, l'uomo secondo la sua natura, da cui dipende il fatto che sia nata l'arte poetica, dove l'arte poetica si intende tutte le arti che abbiamo visto prima e sono caratterizzate dall'imitazione. Da una parte il fatto che imitare è symphyton tois anthropois ec paedio, ovvero che imitare è symphyton, cioè mi stai connaturato, symphyton, cioè intimamente connesso alla physis, cioè alla natura degli uomini, al modo in cui gli uomini nascono e sono uomini, ec paedion, paedon, cioè da quando sono pais, cioè bambini, da quando uno è bambino, da quando, sin da quando uno è bambino, risulta evidente che ciò che porta alla poetica è connaturato all'uomo. E aggiunge subito dopo che cai tutto via ferus in ton allon zoon oti mimeticota tomesti cai tos maxeis poietai diamimeseos tas protas cai toi caerein tois mimasai pantas, ovvero in questo l'uomo si differenzia dagli animali, dagli altri animali, ovvero sia dall'essere propenso attraverso imitare a procurarsi per questo tramite tas mazzeis, ma mazzeseis, è attraverso l'imitare che l'uomo impara. Cosa c'ha di differenza dagli animali l'uomo? È il fatto che l'uomo può imitarlo imparare.
Neurone specchio.
E volendo, però insomma, Aristotele forse sarebbero piaciuti i neuroni, neuroni a specchio. Magari meno i neuroni a spocchia, visto che in moltissimi casi se ne fa un uso un po' enfatico, ma insomma le neuroscienze sono cose importanti. A volte c'è qualche esagerazione, ma insomma. Allora, questa prima cosa, il fatto che sia connaturato agli uomini il fatto di apprendere attraverso l'imitare, tra l'altro se ci pensate nella tradizione giapponese ad esempio le discipline sono tutte gaku, che sono tutte imitazione di studiare, apprendere, imitare. Imitare a questo punto è la chiave dell'imparare. Dall'altra, però, cai to cairen tois mimasi pantas. Ma c'è l'altro fatto. Cioè il fatto che i due esseri umani, sempre dall'infanzia, eccetera, per la loro natura, traggono piacere dall'imitazione. Allora, si imita per apprendere, ma apprendendo anche ci si procura del piacere. Il cuore, quindi, dell'imitare consiste nell'inventare e apprendere attraverso l'invenzione, procurandosi un godimento. E vi è uno sguardo, adesso un esempio, sul quale bisognerebbe riflettere anche a lungo. Ne è segno quel che avviene nei campi. letteralmente, se meglio un depito tocchi in vainum e pitto un ergo. Segno, proprio sempre, no? Proprio il segno, ciò che accade, perché si invaina è proprio accadere, e pitto un ergo. Ergo è... Solo ricordo, ergo su ergo è anche l'opera. Diciamo quello che accade in ciò che si fa. Infatti le immagini particolarmente esatte, das magister ecribomenas, anzi ecribomenas, scusate l'accento, ecribomenas, le immagini che sono state realizzate con particolare acribia, cioè cura del dettaglio, attenzione, volontà di esattezza, di quello che di per sé ci dà fastidio vedere, come per esempio le figure degli animali più spregevoli dei cadaveri, ci procurano molto piacere allo sguardo. Vedete questo, se noi vediamo un cadavere o se vediamo una bestiaccia immolta, c'è chi ha paura dei ragni o cosa del genere, scorpione. Se lo vediamo concretamente ci spaventiamo, ma se vediamo un dipinto in cui sia effigiato un cadavere o un animale schifoso perfettamente, noi non guardiamo più il fatto che si tratta di un animale schifoso, di un cadavere, ma guardiamo il fatto che è stato ben dipinto. Cioè cosa guardiamo prevalentemente? L'eccellenza di un fare incorporato in quell'oggetto. Quindi l'imitare si differenzia radicalmente dall'imitato. E in un certo senso l'imitare non può essere ridotto alla cosa imitata. Si imita, ma l'imitare è qualcosa che va molto al di là dell'aver imitato qualcosa. L'imitare è un fare che è al centro, in un certo senso, di se stesso. E difatti, il motivo di ciò è che l'imparare è molto piacevole, non solo ai filosofi, ma anche ugualmente a tutti gli altri, soltanto che questi ne partecipano per breve tempo. Perciò vedendo le immagini si prova piacere, perché accade che guardando si impari e si consideri che cosa sia ogni cosa, come ad esempio che questo è quello. Qualora poi capiti di non averlo già visto prima, non procurerà piacere in quanto imitazione, ma per la sua fattura, il colore o un'altra ragione simile. Tas eiconas orontes, cioè guardando le immagini si prova piacere e si impara. Perché si prova piacere e si impara? Perché vedendo qualcosa che ha imitato qualcosa si riconosce. No? Come facciamo con i bambini, facciamo vedere l'album, guarda che bello l'orso. Esattamente, no? Qui si impara che l'orso è l'orso. Ma nello stesso tempo questa consuetudine con l'immagine fa sì che noi, qui salta sostanzialmente, come vedete, una formula riduttiva di imitazione, che noi si possa provare un grande godimento con qualcosa che non si riferisca a nulla che abbiamo già visto, per cui non possiamo dire che è un'imitazione. Ma vediamo qualcosa che non è la rappresentazione di qualcosa che conosciamo. Quindi non possiamo dire che siamo con gratificati dal fatto che sia stato ben imitato qualcosa. Vediamo qualcosa che però è bello per come è stato fatto, perché qualsiasi cosa sia, riconosciamo un fare che lo rende armonioso, che lo rende riuscito, che lo rende bello. Una figura che non sappiamo se sia un uomo o sia un animale o poi l'altro sia, ma vediamo delle belle linee, degli splendidi colori. Un imitare di cui apprezziamo la virtù anche senza rinviarlo all'oggetto imitato. Poiché dunque noi siamo naturalmente in possesso della capacità di imitare, della musica e del ritmo, i versi, è chiaro, fanno parte del ritmo. Da principio coloro che per natura erano portati a questo genere di cose, con un processo graduale delle improvvisazioni, dettero vita alla poesia. Allora, qui abbiamo la descrizione di una genesi della poesia. Allora, il discorso sarebbe questo. Per i motivi appena detti, noi siamo abituati a imitare coloro che sentono più forte l'impulso ad imitare, hanno tanto imitato, che hanno prodotto, come possiamo dire, una tradizione di imitazioni che è andata perfezionandosi sino a dar vita alla poesia. La poesia poi si distinse secondo la proprietà dei caratteri, i più severi imitavano le azioni apprezzabili di gente apprezzabile, sono i soliti scudaioli, no? Quelli di gusti più facili, quelli della gente da poco, sono i fauli di prima. Da principio componendo non fuori gli altri inni e dei cori. Cominciando cioè a scrivere composizioni che sono solo la preistoria dei grandi generi che arriveranno dopo. Insomma, il naturalista Aristotele ha un'immagine evoluzionista della poesia. Per successive perfezionamenti e complessificazioni si va verso gli esiti, che sono gli esiti presenti. Di nessuno di quelli che precedettero Omero possiamo menzionare alcun componimento poetico del genere. Ma è probabile che ce ne fossero molti. Ci è invece possibile, incominciando da Omero, come per esempio il suo Vanvita, eccetera. In essi, secondo convenienza, intervenne anche il verso giambico, anche perciò si chiama oggi giambo, perché in questo verso ci si scherniva reciprocamente. Lascio da parte gli aspetti filologici legati a questa questione. Cioè, nel senso che il giambo sarebbe stato inizialmente il ruolo dei trimetri giambici nella commedia, ovviamente importantissimo. Il giambo sarebbe stato l'andamento ritmico dello scherzo, del motteggio reciproco, cioè nel, un po' come nei nostri stornelli alla Toscana, no? In definitiva, no? Ecco. E i poeti antichi, gli uni divennero autori di poesie eroiche, gli altri di giardi. Come dunque Omero fu il massimo poeta nel serio, fu l'unico non solo per la bravura ma anche perché produsse imitazioni di tipo drammatico, cioè fu unico perché, pur essendo poeta epico, crea delle situazioni che sarebbero situazioni da dramma, cioè da tragedia. Tanto è vero che a volte si può addirittura, nel valutare casi tragici, fare riferimento a situazioni che sono della produzione omerica. Perché se effettivamente l'essenza dell'imitazione è l'imitazione di azioni, l'elemento della imitazione di azioni che c'è nella costruzione di una particolare vicenda può sempre in qualche modo far valere la sua consanguineità a un tipo di imitazioni che si fa su di un oggetto diverso e con una cosa diversa. Così per primo fece intravedere anche la forma della commedia, drammatizzando non il monteggio ma ciò che è ridicolo. Come l'Iliade e l'Odissea sono i corrispondenti della tragedia, così il Magid,
compositore che noi non abbiamo e che pare dovesse essere comica, che ovviamente ben Omero non sappiamo se sia mai esistito, e comunque noi oggi, a conclusione di secoli di questioni omeriche, riteniamo che l'Iliade e l'Odissea siano cose da attribuirsi ad autori diversi, e anche sul fatto che ci sia un unico autore ci andiamo con molta complessità, insomma, con i discorsi.
Apparse qui dunque la tragedia e la commedia di coloro che per la propria natura erano portati all'uno o all'altra attività poetica. Gli uni, anziché di giardi, divennero compositori di commedie, gli altri, anziché di canti epici, tragedie, perché queste cose erano più potenti e più stupanti di quelle. Cioè, a un certo punto, coloro che sono andati in direzione comica scoprono che finalmente si può fare la commedia e abbandonano i semplici giardi, mentre invece coloro che si erano testati nella narrazione, nella narrazione, nell'imitazione di casi alti ed elevati, trovano la forma della tragedia. Difatti, chiudo adesso, indagare se la tragedia in rapporto ai suoi elementi sia già compiuta o no, e giudicare questo in sé, sì, questo sia in sé sia in rapporto al pubblico, è un altro discorso. Sorto dunque da un principio di improvvisazione, sia essa sia la commedia, l'uno da coloro che guidavano il trianto, l'altro da coloro che guidavano il corteo ipatico, che ancora oggi rimangono in molte città. Poco a poco crebbe, perché i poeti sviluppavano quanto in essa veniva manifestandosi, ed essendo passata per molti mutamenti, la tragedia smise di mutare. Quando ebbe, si leggiamo in greco, cai pollas metambolas metabalusa e tragodia e pausato, e pei esche tessautes fusis. Dopo essere passata per tante vicissitudini, se tanto cambiata, la tragedia smise di mutare. E pausato, si fermò. Epei esche ten autes physis, perché aveva raggiunto la propria physis. Il movimento della fisis raggiunge il suo culmine attraverso vari passaggi, un po' come nella metamorfosi di un animale, no? E a un certo punto raggiunge il suo telos, il punto finale in cui la fisis è realizzata, e lì si ferma. E il fatto che lì si fermi fa sì che in qualche modo adesso, tra un attimo, Aristotele potrà cominciare a parlare della tragedia, teoricamente potrebbe parlare della commedia, come se qualcosa di cui si può dire la tragedia è questo, qualcosa che ha raggiunto la sua perfezione e che teoricamente non dovrebbe volgersi ulteriormente. Dunque domani è giornata dedicata alla